Allora, immaginiamo per un attimo questa scena. Compriamo un biglietto per un concerto, uno di quelli molto attesi, no? Entriamo nella sala, prendiamo il nostro posto in prima fila, le luci si abbassano e la prima cosa che l'artista fa, prima ancora di sfiorare uno strumento, è scendere dal palco, consegnarci un contratto di carta e chiederci formalmente di firmarlo per smettere di aspettarci di essere intrattenuti.
Che è una cosa pazzesca, cioè è totalmente spiazzante.
Esatto, è quasi un controsenso rispetto a come viviamo la cultura oggi. Voglio dire, di solito il nostro approccio alla musica somiglia, a un fast food dell'attenzione. Cerchiamo la gratificazione immediata, il ritornello di 3 minuti che ci distragga mentre siamo in treno o bloccati nel traffico. Invece l'immersione di oggi ci porta in un territorio che richiede esattamente l'opposto, un pasto a cottura lentissima, diciamo.
Assolutamente sì. È un'ottima analogia.
E oggi abbiamo sul tavolo un'analisi davvero dettagliata, pubblicata su offlinemind.com, che è dedicata a un'opera audio di Salvatore Martino. Si intitola Non c'è nulla da ridere, e la nostra missione in questa esplorazione è proprio decodificare un lavoro che rifiuta categoricamente queste logiche commerciali, per capire come il suono, ma anche il silenzio, possano trasformarsi in un vero e proprio strumento di indagine filosofica.
Sì, ed è una sfida che inizia fin dal primo, primissimo approccio con l'opera. Il saggio che stiamo analizzando definisce questo lavoro un ibrido, insomma, una via di mezzo tra la poesia sonora e la musica ambient. Ma la vera particolarità sta in una richiesta preliminare che fa a chi ascolta.
Cioè il famoso contratto da firmare della mia analogia.
Esatto, la necessità di sospendere i propri strumenti abituali di giudizio. Non possiamo, cioè, applicare i parametri standard che usiamo di solito per valutare la musica pop o, che ne so, un audiolibro.
Fermiamoci subito su questo meccanismo perché credo sia cruciale capire cosa significhi all'atto pratico questa sospensione degli strumenti. Se ci pensiamo, il nostro cervello è letteralmente addestrato a cercare schemi precisi.
Costantemente, sì.
Cerchiamo una melodia riconoscibile, un arco narrativo con un inizio e una fine, oppure un bel ritmo che ci faccia muovere la testa. Quando ci tolgono questi elementi, la reazione immediata di chi ascolta è spesso la frustrazione o semplicemente la noia. Quest'opera, invece, si posiziona in quello che l'autore dell'analisi chiama uno spazio raro.
Uno spazio molto scomodo, oserei dire.
Infatti, uno spazio tra l'intrattenimento e l'interrogazione pura. Il suono qui non decora il tempo, ma lo mette proprio sotto la lente di ingrandimento.
E questa interrogazione ti arriva addosso in modo quasi frontale, già dalla copertina. Cioè, il titolo dell'opera, Non c'è nulla da ridere, è letteralmente il portale d'ingresso per la filosofia di tutto il progetto. A una primissima lettura potrebbe sembrare, sai, una provocazione, una battuta un po' sarcastica.
Sì, detta a mezza bocca.
Esatto, ma se decostruiamo questo biglietto da visita, emerge una stratificazione molto più profonda.
Infatti l'analisi mette subito in chiaro che non è un titolo comico, anzi è una specie di avvertimento, una dichiarazione di intenti che richiama direttamente il concetto latino di gravitas. E attenzione, perché la gravitas non è la semplice tristezza o il pessimismo cosmico.
No, no, non è un lamentarsi delle cose.
È il senso del peso. È la consapevolezza della densità della nostra condizione umana. Voglio dire, l'opera affronta temi giganti, tipo la percezione del tempo, l'amore, l'inevitabilità della morte. E il titolo stabilisce fin dall'inizio che queste materie pesano, hanno una loro massa, e non c'è nessuna voglia di alleggerirle per renderle più digeribili a un pubblico che magari è solo distratto.
C'è un'ironia, un'ironia paradossale molto sottile in questa scelta, perché negando in modo così esplicito il riso, la frase in realtà lo evoca nella testa di chi legge e solleva una domanda implicita che trovo formidabile. Cioè, perché l'essere umano di fronte allo scorrere del tempo o all'abisso ha questo istinto riflesso di riderne o di sdrammatizzare a tutti i costi?
È vero, l'ironia oggi è diventata quasi l'armatura di default della nostra società.
Il meccanismo di difesa numero uno, assolutamente. Bandendo il riso fin dal titolo, l'opera in pratica disarma l'ascoltatore, lo spoglia di questa armatura e lo costringe a rimanere a contatto con quel peso, senza via di fuga.
Però, fammi fare l'avvocato del diavolo per un secondo. Un titolo che ti sbatte in faccia un non c'è niente da ridere, insomma, non rischia di creare un muro altissimo? Cioè, potrebbe sembrare un po' pretenzioso o addirittura respingente per una persona che cerca solo 10 minuti di pace dopo una giornata di lavoro. Non è un approccio elitario?
È un'obiezione legittima e ci sta tutta. Però l'analisi ci spiega bene che questo muro in realtà è un filtro ingegnerizzato con grande precisione. L'opera non sta cercando il consenso di tutti, non vuole sedurre chi passa per caso su una piattaforma di streaming. La barriera serve a selezionare chi è davvero disposto a impegnarsi con quella gravitas di cui parlavi.
Un po' come dire, se vuoi entrare qui, sai a cosa vai incontro.
Precisamente. È una presa di posizione radicale contro un'industria culturale che passa il tempo a smussare gli spigoli di tutto. Chi cerca evasione riceve un avviso chiarissimo, qui troverà l'esatto contrario.
E questa ricerca della densità ci porta diretti al nucleo concettuale dell'intero lavoro. C'è una parola chiave nel titolo ed è nulla. Il saggio che stiamo leggendo usa questa negazione come un vero e proprio ponte per arrivare a un'idea filosofica che è, diciamo, parecchio complessa. Parliamo del concetto di zero. E facciamo una premessa per chi ci ascolta. Non c'entra niente lo zero matematico, i calcoli o i conti alla rovescia. Parliamo di un istante specifico privo di durata.
Sì, ed è forse il passaggio più vertiginoso da digerire. Prova a immaginare la classica linea del tempo temporale. Da una parte hai il passato, che è ormai concluso, cristallizzato. Dall'altra hai il futuro, che a pura potenzialità non è ancora successo. Lo zero è quel minuscolo punto infinitesimale esattamente al centro.
Il presente puro.
Il presente assoluto, sì. Che è un paradosso logico, perché nel momento esatto in cui provi ad afferrarlo e dici «Ecco, questo è l'ora», beh, quel momento è già scivolato nel passato.
E in particolare il suo Jetzt-Punkt, il cosiddetto punto ora. Tradotto in termini umani, Husserl sosteneva che il nostro adesso non ha una vera estensione, né spaziale né temporale, però è la condizione indispensabile che ci permette di sperimentare tutto il resto. Un po' come la lente di un proiettore, no?
Bellissima
questa immagine, sì. La lente in sé non è la pellicola, non è il film, ma senza quel punto preciso in cui passa il raggio di luce non c'è nessuna proiezione sul muro. E il saggio menziona anche l'ontologia dell'istante di Gaston Bachelard, che vedeva il tempo più come una serie di istanti isolati che come un fiume continuo.
L'analogia del proiettore direi che è perfetta per capire cosa fa quest'opera. L'opera di Martino, specialmente in una traccia molto emblematica che si intitola Soglia Zero Durata, compie un'operazione che ha quasi dell'alchemico. Non è che risolve l'impossibilità del presente puro, perché filosoficamente non si può risolvere.
Resta un paradosso.
Esatto, la poesia rimane, ma prende quell'impossibilità logica e la fa diventare uno spazio acustico. Lo zero diventa una soglia abitabile. È una linea che separa il prima dal dopo, ma che, nello stesso identico momento, li tiene uniti. E l'opera ti chiede di piazzarti proprio in quel varco senza dimensioni e di restarci.
Cioè, per provare a visualizzare questa sensazione, è come cercare di stare in perfetto equilibrio sulla lama di un rasoio, nel millisecondo spaccato in cui la lancetta dell'orologio scatta da un secondo all'altro. Di solito per noi quello è un non luogo, una roba di passaggio, che il cervello cancella per non impazzire.
Certo, lo ignoriamo in automatico.
E invece qui l'artista ti sta chiedendo di costruire una casa su quella lama di rasoio e di andarci a vivere, che, voglio dire, a livello ingegneristico è un incubo, ma a livello psicologico è una sfida immensa. Però, qua mi sorge un dubbio molto pratico. Se questo zero è un istante immobile, senza estensione nel tempo, come diavolo fai a esprimerlo attraverso il suono? L'audio, fisicamente parlando, ha bisogno che il tempo scorra per esistere. Una frequenza è un'onda che viaggia. Se fermi il tempo, il suono non c'è più, muore.
Molto controintuitiva. La chiave, secondo l'analisi, sta tutta nella manipolazione dell'architettura dell'album e in un uso quasi ossessivo della ripetizione. L'opera non va avanti in linea retta, ma disegna un cerchio perfetto di 9 tracce e alcune si ripetono quasi identiche.
Ah, interessante.
Sì, per dire, c'è un brano intitolato Noi due e poco dopo arriva Noi due ripresa. Poi c'è una traccia fondamentale che si chiama Poesia senza parole, piazzata esattamente al centro nevralgico dell'opera e poi ritorna di nuovo verso la fine. Persino il brano di apertura, quello che dà il titolo all'opera, riappare a chiudere il ciclo con un sottotitolo che dice ancora una volta.
Insomma, un continuo ritornare sui propri passi. Però aspetta, la ripetizione nella musica non è certo una novità. Pensiamo a un qualsiasi ritornello pop che è costruito a tavolino per darci quella scarica di dopamina e di familiarità. Oppure ai loop infiniti della techno che ti mandano quasi in trance.
Attenzione però, perché i materiali del saggio fanno una distinzione netta su questo. Qui la ripetizione lavora su meccanismi che non c'entrano niente con il pop. Non è nemmeno lo sviluppo tipico della classica forma sonata, sai, dove un tema viene smontato e rimontato con armonie diverse per far vedere quanto è bravo il compositore. E non è neanche quella variazione millimetrica che trovi nei minimalisti americani come Steve Reich o Philip Glass, con quei pattern che si sfasano e creano illusioni.
E allora, scusa, se escludiamo il pop, se escludiamo la classica, e pro il minimalismo, a che pro riproporre lo stesso identico blocco di suono?
Il saggio usa un paragone che secondo me accende proprio la lampadina. È un meccanismo molto più vicino alla letteratura che alla musica. Pensa all'atto della rilettura.
Quando rileggi un libro.
Esatto. Finisci un romanzo bello denso, arrivi all'ultima pagina e decidi di ricominciarlo da capo. L'inchiostro sulla pagina è lo stesso, le parole non sono cambiate di una virgola, ma la persona che sta leggendo è radicalmente diversa. Ha già vissuto un viaggio emotivo, sa come va a finire la storia e quindi nota dettagli che prima le sfuggivano. In quest'opera, quando la traccia iniziale ritorna alla fine, il file audio è identico, ma la cognizione di chi ascolta è mutata, perché in mezzo ha attraversato brani potentissimi come Soglia o Un solo attimo.
Bello. Però qui mi faccio di nuovo delle domande, a livello pratico. Se io riascolto la stessa traccia alla fine del disco, cosa mi garantisce che non provi semplicemente un enorme senso di déjà vu? Cioè, perché avvenga questa trasformazione cognitiva, il cervello ha bisogno di coordinate precise. Come fa l'autore a essere sicuro che io non stia mentalmente schiacciando il tasto avanti veloce perché mi sto annoiando?
Questa è la vera scommessa dell'opera. E per vincerla Martino ha dovuto ingegnerizzare un ecosistema acustico, dove la tua attenzione non può mai, e dico mai, sedersi comoda. E lo fa scardinando il modo in cui percepiamo tre elementi fondamentali: la parola, la musica e il silenzio. Il saggio la definisce molto appropriatamente una triade non gerarchica.
Un concetto che capovolge le nostre abitudini. Di solito c'è sempre un elemento dominante, no? In una canzone la musica fa da tappeto e la voce è la protagonista che canta il testo. In un podcast come il nostro o in un audiolibro è la parola che comanda e se c'è una musichetta sotto serve solo a dare atmosfera. Qui invece nessuno dei tre comanda.
Nessuno comanda. Se prendiamo la voce, ad esempio, l'analisi fa notare un dettaglio affascinante. Manca del tutto di quel vibrato teatrale. Non c'è nessuna forzatura emotiva.
Ah, non è interpretata in modo drammatico, insomma.
Zero. Non provi in nessun modo a manipolare i tuoi sentimenti con pause effetto o sospiri. Il saggio accosta questo approccio vocale a un concetto di Heidegger, la Gelassenheit. Si potrebbe tradurre alla buona come un abbandono sereno, una lasciatezza. Che non è rassegnazione sconfitta, attenzione, è un'apertura, un lasciare essere le cose come sono, senza cercare di dominarle.
Cioè, è come se la voce non stesse cercando di venderti il significato del testo, ma tenesse le parole sul palmo della mano per fartele vedere e basta. Ho letto negli appunti che si cita anche la laut poesie, la tradizione della poesia sonora europea, quella di avanguardisti tipo Ugo Ball o Henri Chopin.
Sì, ma con una grossa differenza. I dadaisti scomponevano il linguaggio in suoni gutturali per distruggerlo, per dimostrare quanto la società fosse assurda. Qui è l'opposto. La voce non distrugge il senso, anzi, ne alza la temperatura. È asciutta, nuda, ma regge tutto il peso di quella gravitas iniziale senza crollare.
E mentre la voce fa questo lavoro delicatissimo, attorno a lei c'è la musica, che immagino abbia preso parecchio da giganti dell'ambient come Brian Eno o Arvo Part. L'analisi la descrive come un campo gravitazionale invisibile, che è un'espressione bellissima. Cioè, non accompagna la voce, ma crea il terreno su cui la parola può camminare.
Acusticamente parliamo di droni lunghissimi, frequenze basse che si espandono piano piano e riempiono la stanza senza mai aggredire il timpano. Suoni molto dilatati. E questo campo gravitazionale ci porta dritti al terzo elemento della triade, che è il silenzio, che qui, bada bene, non è un errore tecnico.
Non è quando salta il wifi e non senti più niente.
Esatto,
Non è il vuoto pneumatico o l'assenza di suono. È una materia attiva. È densissima di tensione e fa davvero e proprio collante tra le varie frequenze. Ed è proprio il silenzio che ci mette davanti al paradosso più estremo dell'opera, quello della traccia che citavamo prima, poesia senza parole.
E qua voglio capire bene, perché c'è una sfida logica grossa come una casa. Se tu prendi una poesia e ci togli fisicamente le parole, tecnicamente quello che ti rimane in mano è un brano strumentale, un pezzo ambient e basta. Come fa il saggio a sostenere che la scintilla poetica, il significato, sopravviva all'annientamento totale del linguaggio?
È un esperimento pazzesco, ai limiti della neurologia dell'ascolto. La tesi dell'autore è che se togli il veicolo semantico, la parola, tutto l'onere di costruire il significato finisce direttamente sulle spalle dell'ascoltatore. La struttura emotiva della poesia, l'attesa del climax, la risoluzione, rimane intatta, nascosta tra i silenzi e i riverberi. E questo dimostra una cosa potentissima, che la poesia non è schiava della forma scritta o parlata. È in primis una forma di indagine della nostra esperienza.
Che meccanismo incredibile! In pratica, quando togli le parole, il nostro cervello, la corteccia uditiva, inizia a cercare disperatamente un senso ovunque. Scansioni i silenzi, pesa i droni. E il fatto che non ci sia linguaggio trasforma l'ascoltatore nello strumento principale. La tua mente diventa una cassa di risonanza e, in modo molto paradossale, vedi le cose più chiaramente, proprio perché non hai il vocabolario a distrarti.
È un totale capovolgimento di prospettiva. E infatti, tirando un po' le fila di tutta questa analisi, si capisce perché l'autore voglia posizionare quest'opera in una nicchia molto particolare nel panorama italiano. Abbiamo assodato che non è roba pop, ma non è nemmeno lo spoken word tipico dei paesi anglosassoni, che di solito ha un ritmo incalzante, un'urgenza narrativa o magari un messaggio politico molto aggressivo.
I paragoni che fa il saggio sono tutt'altri, infatti. Si parla dell'Hörspiel tedesco, i radiodrammi d'autore e di letterati come Peter Hanke, dove lo scopo era creare spazi mentali puramente acustici, o alle installazioni sonore di Janet Cardiff, in cui la voce ti disorienta in un modo profondamente immersivo, lontanissimo da una storia lineare. Si sta cercando praticamente di mettere le fondamenta per una vera filosofia sonora in Italia, un'arte della soglia.
Sì, però c'è un però. Una cosa che apprezzo tantissimo di questo saggio è che non è una celebrazione cieca senza spirito critico. L'autore è molto onesto nel mettere in luce i limiti, gli attriti di un'operazione concettuale del genere.
Che ci sono, inevitabilmente.
Eccome se ci sono. Il primo è la spietata inaccessibilità. Un'opera che ti chiede di stare immobile, di prestare attenzione totale e di sopportare il vuoto. Beh, taglia fuori gran parte del pubblico. E questo si scontra con un problema istituzionale e distributivo, norme.
Il famoso problema di ascoltarlo su Spotify in metropolitana.
Esattamente. Questa roba ha bisogno di isolamento, sia mentale che acustico. Se te l'ascolti dal cellulare schiacciato sui sedili del treno, tra l'episodio di un talk show comico e la playlist per fare pesi in palestra, l'hai matematicamente distrutta. L'ecosistema digitale di oggi è semplicemente tossico per opere con questa temporalità così lenta.
È il contenitore che finisce per corrompere irrimediabilmente il contenuto. E poi c'è anche una critica più, diciamo, filosofica negli appunti. Il saggio fa notare che l'idea dello zero, questo istante senza durata, è un'intuizione pazzesca, ma l'esecuzione tecnica avrebbe potuto osare persino di più. Si poteva esplorare questo alfabeto sonoro in territori ancora più estremi.
È una critica sanissima. Riconosce che il tentativo è pionieristico, ma vede anche dove potrebbe arrivare in futuro. Alla fine, però, resta il fatto che ci troviamo davanti a un'opera di un coraggio sbalorditivo. Imporre la lentezza, pretendere riflessione e rifiutare l'intrattenimento usa e getta nella nostra epoca di accelerazione compulsiva, beh, è un atto di pura sovversione.
Un atto di sovversione? Che secondo me fa capire benissimo perché vale la pena farsi il mazzo per affrontare materiali così ostici. Voglio dire, imparare ad abitare la soglia, riuscire a tollerare quello spazio vuoto che chiamiamo zero, non serve solo per tirarsela parlando di arte contemporanea. È una vera palestra, una questione di sopravvivenza mentale per difendere il nostro pensiero critico in mezzo a mille notifiche e rumori di fondo. Mantenere il contatto con la gravitas delle cose, col loro peso reale. E a questo proposito, chiudiamo la nostra immersione di oggi con un tarlo, una domanda da lasciare a chi ci segue.
Abbiamo visto come l'uso del silenzio, delle frequenze e della ripetizione possa letteralmente hackerare la nostra percezione del tempo dentro un'opera d'arte. Il cervello si arrende e sta nel qui e ora. Allora mi chiedo e vi chiedo, cosa succederebbe se prendessimo questi meccanismi e provassimo ad applicarli di proposito nel mondo reale?
Affascinante.
Se iniziassimo a inserire delle pause di durata zero, delle vere e proprie micro-sospensioni coscienti, dentro la frenesia delle nostre giornate sempre connesse, fermarsi letteralmente e smettere di riempire ogni buco di attesa fissando lo schermo del telefono. Potrebbe questa semplice pratica invisibile alterare per sempre il nostro modo di vivere la realtà, togliendoci quell'ansia di dover per forza correre al momento successivo. Forse sostare sulla soglia è l'unico modo per renderci conto di dove siamo veramente.
Non c'è molto altro da aggiungere.
Direi di no. Speriamo di avervi dato materiale su cui riflettere. Alla prossima.